Continuiamo, carissimi, l'ascolto di Radio Mater, qui dai nostri studi, ora va in onda, Antigone in carcere, rubrica mensile sul carcere e la pena, a cura dell'Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale. Conduce quest'ultima puntata Susanna Marietti. Augurando a tutti voi un buon ascolto, la parola a Susanna.
Ben trovate a tutte le persone che sono in ascolto, è questo il nostro ultimo incontro di questa serie di puntate mensili di Antigone in carcere. Io sono Susanna Marietti, la coordinatrice nazionale dell'Associazione Antigone. Lo scorso 29 maggio Antigone ha presentato il proprio rapporto annuale sulle carceri relativo all'anno 2024, nel quale, come fa ogni anno, ha potuto raccontare quello che ha visto nelle carceri italiane con i propri occhi, in quanto Antigone da oltre 25 anni è autorizzata dal Ministero della Giustizia a visitare tutte le carceri italiane per adulti e per minori. E quindi apriamo questa puntata con un racconto del presidente di Antigone, Patrizio Gonnella, che ci spiega brevemente quali sono state le maggiori criticità che Antigone ha riscontrato e presentato nel suo rapporto.
Per raccontare il carcere bisogna averlo visto. Per questo Antigone ha effettuato nel 2024 oltre 100 visite nelle carceri italiane, dal profondo sud di Agrigento al profondo nord di Bolzano, carceri per adulti e carcere per minori. Beh, in primo luogo abbiamo potuto vedere con i nostri occhi cosa significa l'esplosione del sovraffollamento. Cosa significano quei 62.445 detenuti reclusi nelle carceri italiane? Abbiamo potuto vedere con i nostri occhi cosa significa quell'ammasso di corpi, l'ammasso di corpi che vanno a riempire anche quegli spazi che erano destinati alle scuole, all'intrattenimento, allo stare insieme. Beh, la capienza regolamentare nelle carceri italiane è inferiore ai 50.000 posti. Ciò significa che più o meno abbiamo 12-13.000 persone in più rispetto alla capienza regolamentare. Sulle 189 carceri italiane, solo 36 risultano non sovraffollate. E ci sono carceri, pensiamo a San Vittore a Milano, a Foggia, a Lucca, a Brescia Canton Mondello, dove ci sono 2 detenuti per ogni posto. Questo significa che in alcuni casi ci sono letti a 3 piani e chi all'ultimo piano dorme con il naso che tocca il soffitto, che non c'è spazio nella cella per scrivere, per leggere, per stare seduti e che ovviamente le condizioni igienico-sanitarie peggiorano tanto. Ovviamente per contrastare la crescita della popolazione detenuta non è che possiamo pensare di costruire solo carceri, perché questo significherebbe un investimento insostenibile. Un carcere di 300 posti costa in media 30 milioni di euro. Ciò significa che per costruire 6 carceri di complessivi 1.800 posti ce ne vorrebbero 180 milioni. Immaginate quanti per avere quei 13-14 mila posti in più, senza contare che poi bisogna assumere il personale. Ecco quindi che non è con l'edilizia che si risolvono i problemi, ma i problemi si risolvono, per esempio, investendo in misure diverse dal carcere. Per i reati più lievi bisogna considerare che c'è una grande parte dei detenuti che è già condannata, che addirittura l'oltre la metà, che deve scontare meno di 3 anni di carcere. Beh, questo è veramente un numero enorme, oltre 10.000 persone. Per scontare una pena inferiore ai 3 anni, soggetti fragili, spesso senza avvocato, con problemi di tossicodipendenza o di marginalità, oppure con un DAP, un divario, un'incapacità linguistica, che ovviamente porta le persone a non difendersi adeguatamente. Per cui, contro il sovraffollamento, bisogna tornare alla legalità penitenziaria. Per esempio, prevedendo che i detenuti che devono scontare meno di 2 anni di pena possono avere, come ce lo aveva chiesto Papa Francesco, un atto generale di clemenza. O comunque, ovviamente, bisognerebbe rispettare sempre la dignità delle persone, in modo da evitare che vadano a finire in carcere se sono costrette poi a dormire per terra. Ma che insegnamento è questo? Che educazione è questa? E purtroppo questo record negativo sta investendo anche il sistema minorile. Sono oltre 600 i ragazzi nelle carceri minorili e mai, come in questo 2024, abbiamo visto persone e ragazzini dormire per terra in carceri fatiscenti e sporche. E la metà di questi ragazzi è composta da minori stranieri non accompagnati. Ragazzi giovani su cui noi abbiamo la responsabilità del domani e che non possiamo solo trattare attraverso psicofarmaci e medicine. Dobbiamo aiutarli a crescere, educare e non punire.
Eh sì, le carceri minorili veramente stanno vivendo una stagione che potrei definire tragica. Alcuni giorni fa mi è capitato personalmente in una delle tante visite alle strutture penitenziarie che Antigone compie di recarmi con una collega presso un istituto minorile e di trovare veramente una situazione che definirei al di là di ogni decenza. I ragazzini nel piano dei minorenni, quindi ragazzini di 16 o 17 anni, vivevano in celle dalle quali uscivano veramente pochissimo, perché la situazione di sovraffollamento non permette la realizzazione di tutte quelle attività, a cominciare dalla scuola, che dovrebbero esserci in un carcere minorile, quindi le attività sono estremamente ridotte, anche la permanenza all'aria aperta per fare un po' di sport è estremamente ridotta, e quindi vivevano per molte ore al giorno in celle fatiscenti, piene, letteralmente piene di spazzatura. Non avevano neanche un cestino dove mettere questa spazzatura, non era fornito loro del detersivo per poter pulire, uno straccio, non era fornito loro la scopa, quindi ammucchiavano questa spazzatura in alcuni punti del pavimento e vedevano crescere questi cumuli. Ecco, questo certo non è il modo nel quale un paese civile può pensare di trattare dei ragazzini che costituiscono veramente il futuro della nostra società e che mai devono essere inchiodati al momento della commissione del reato. Bisogna sempre avere con loro quell'atteggiamento educativo che ogni genitore ha con i propri figli. E noi adesso ci prendiamo, come siamo consueti fare, una pausa musicale. Lo facciamo con la band di musicisti che suona all'interno del carcere di Bollate, una band composta interamente da persone detenute, la Freedom Sounds. Qui ci propongono una loro interpretazione del maestro Roberto Murolo. Lo facciamo così per celebrare il Napoli che ha vinto lo scudetto di calcio, la loro interpretazione di Con me.
Thank you.
Con me Roberto Murolo nell'interpretazione che ci hanno proposto i nostri amici dal carcere di Bollate. E adesso andiamo ad ascoltare, come già abbiamo fatto in passato, la voce della redazione che collabora con noi dall'interno del carcere romano di Rebibbia, quindi un altro carcere, scendiamo un po' a sud. E la voce narrante che sentirete come sempre è quella di Federica De Logu, volontaria di Antigone, e qui ci raccontano in questo loro intervento i suoni e gli odori del carcere.
Quando ti hanno portato la prima volta in carcere, la chiusura del cancello alle spalle è il rumore più brutto che una persona può assaporare. Se si può dire assaporare. La mattina alle 7, microfono. Giardinieri, fabbri, cucina, scrivano, portavitto. Un microfono proprio in sezione che è assordante. Ti fa svegliare e buttare giù dal letto per non riprendere più sonno.
I suoni del carcere ti ricordano sempre dove ti trovi. L'udito si adatta a riconoscere i nuovi suoni. In questa puntata di Racconti dal carcere, la redazione racconta i rumori e gli odori del carcere, ma anche quelli che hanno lasciato fuori. Quel suono della porta che si chiude, Fabio lo ha sentito 15 anni fa. Da allora non è ancora mai uscito in permesso e ha imparato a conoscere ogni rumore dentro.
Rumori mai conosciuti prima. La battitura delle sbarre. La battitura è battere alle sbarre della finestra per vedere se è stata segata o meno. Il blindo che si chiude è un tintennio di chiavi, di passi. La notte conosci anche i passi degli agenti che vengono a visionarti. Conosci i rumori, conosci i passi, conosci tutto.
Con alcuni rumori si impara a convivere, con altri, invece, come ci racconta Stefano, è più difficile.
I rumori che mi spaventano di più sono quelli della notte, quando ti rimbocchi le coperte e provi a chiudere gli occhi, e nella tua testa rimbomba costantemente il pensiero di cosa accade fuori, di cosa ti stai perdendo, se c'è qualcuno che sta soffrendo la tua lontananza. La tua mancanza, i mancati gesti di affettività che ricevi solamente quelle poche volte al mese quando vedi i tuoi familiari o rifai la chiamata o ricevi la posta all'indomani, e la notte rimbomba tutto nella testa. Quelle poche ore di sonno che ti dovrebbero permettere di affrontare la giornata all'indomani vengono disturbate da questi rumori costanti.
Ma ci sono anche dei suoni che restano fuori e ripensarci riattiva i ricordi.
Un suono dimenticato e che porti sempre nel cuore invece le feste con i tuoi familiari. Quello è un suono che non riesci a togliertelo via. I tuoi figli che ti chiamano, tua moglie che ti chiama.
Mi manca sentire la macchinetta del caffè e la mia ragazza che mi porta il caffè a letto. Quello è il primo rumore che mi svegliava la mattina. Subito dopo mi manca il rumore del carrello della spesa, andare a fare la spesa insieme e decidere cosa mangiare a pranzo e cosa mangiare a cena. Mi manca prendere la macchina e andare a fare la passeggiata giù al parco con il nostro cagnolino. Mi manca il rumore dell'autobus, della metropolitana, quando la domenica andiamo a mangiare a casa dei miei genitori. Mi manca quel rumore che era la quotidianità, che qua dentro si sono trasformati in altri rumori e in un'altra quotidianità. Parlare con mio padre al telefono, quindi il rumore delle telefonate familiari e l'avviso che mi ha sempre fatto mio padre, ricordati, studia, 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 è importante. Ecco, questo forse è l'unico rumore che mi sono portato qua dentro, perché me lo continuo a dire tramite mail.
Non ci sono solo i suoni a cambiare la percezione sensoriale delle persone detenute. Fabio e Stefano ci parlano anche dell'olfatto e raccontano quali sono gli odori del carcere.
Gli odori. Gli odori in carcere costano 4,50 euro e sono due carote, una cipolla e un pezzetto di prezzemolo. Perché se si dovesse pensare ad altri odori è meglio tapparsi il naso. Ci sono due appuntamenti quotidiani. Sono uno alle 10:30, uno più o meno alle 6:30, che è quando si passa al vitto del carcere.
La fobia quando passa quel carrello del mangiare. C'è un odore, specie quando fanno, quando cucinano il pesce. È un trauma.
E poi ci sono i profumi di fuori.
E quindi questi odori, non è soltanto il vedere o il mancare, sono gli odori che ti mancano. Ti manca veramente il profumo di un figlio, il profumo di una moglie. L'odore di Zagare è l'odore del mandarino, del fiore di mandarino.
Delle stese di grano. Ed è questo che mi manca, l'odore del grano che viene raccolto, l'odore dei cereali che vengono raccolti. Ora che ci avviciniamo nel periodo di raccolta, è quello che più mi manca, vedere quelle spighe e vedere quegli uccelli che dall'alto del cielo prendono e planano verso il basso per raccogliere quel chicco di grano che la mietitrebbe ha fatto saltare. Parlando di questo non posso non immergermi ora nei profumi della mia campagna, quindi nel ricordo di mio nonno, nel ricordo di me bambino che con la mia piccola zappa andavamo a costruire gli argini intorno agli alberi per poi innaffiare e far sì che durante l'arco della giornata non potesse mai mancare l'acqua agli alberi da frutto, agli aranci, ai mandarini, agli ulivi. Sto pensando in questo momento e sto anche provando quel dolore fisico al dito, nello sbucciare una mandorla, la mandorla la schizza e rimane il dito sotto alla pietra. Nella campagna, mentre passeggi con tuo padre, che è il vero contadino che ti ha trasmesso l'amore per la terra, nel frattempo raccogli quei frutti e li mangi lì.
Manca l'odore del mare, la sassedine, la spiaggia, le pietre, la sabbia, gli scogli, le grotte. Questo mi manca. Mi mancano questi momenti che ho fatto con i miei figli e con mia moglie fino alla privazione della libertà. Questo è quello che mi manca. E il primo permesso premio, mi auguro, quando sarà, di vedere proprio il mare. Il sogno è di vedere il mare.
Le voci dei nostri amici dal carcere di Rebibbia, che meglio di chiunque altro possono raccontarci che cosa significa concretamente scontare una pena carceraria. E adesso vogliamo affrontare con voi un argomento fondamentale per i temi che ci occupiamo. La pena, lo dice la nostra Costituzione, deve tendere alla rieducazione del condannato e noi sappiamo, la Corte Costituzionale lo ha più volte chiarito, che rieducazione va intesa nel senso di reintegrazione sociale. La pena, anche quella carceraria, deve tendere a riportare la persona all'interno della nostra società. Purtroppo non sempre ci riesce, le criticità del nostro sistema penitenziario sono tante. Noi abbiamo affrontato questo tema con Sofia Antonelli, che coordina l'ufficio del difensore civico dei detenuti di Antigone e che quindi diciamo ha chiare quali sono i problemi e le criticità che emergono dalle tante segnalazioni che arrivano ad Antigone dalle carceri italiane. Quindi la prima cosa che chiediamo a Sofia, questa idea del reinserimento sociale deve essere qualcosa che accompagna la pena in tutto il suo percorso, deve essere qualcosa che viene potenziato al momento dell'uscita. Cosa deve intendersi per reinserimento sociale?
L'intero percorso detentivo della persona dovrebbe essere strutturato, pensato in ottica del reinserimento della persona stessa in società. Questo reinserimento, questa prospettiva dovrebbe guidare appunto l'intero percorso detentivo, non soltanto la fase diciamo finale, l'avvicinarsi del momento dell'uscita del carcere, ma l'intero percorso sin dai primi giorni di accesso in carcere. Secondo anche il CPT, il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, infatti il reinserimento dovrebbe essere la guida dell'intero percorso e un programma, un progetto di reinserimento il più individualizzato possibile dovrebbe essere strutturato sin dai primi giorni di detenzione.
Come si può contribuire al reinserimento?
Sono diversi gli aspetti, gli ambiti che contribuiscono appunto ad un percorso di reinserimento efficace. Uno di questi sicuramente, uno dei primi a cui pensiamo, anche perché uno dei più importanti all'interno degli istituti penitenziari, è quello legato alle attività lavorative. Il lavoro in carcere è importante per diversi aspetti, sicuramente quello economico, in quanto garantisce alla persona un sostegno che può utilizzare sia per se stessa all'interno dell'istituto, sia alcune volte per fornire un supporto fuori, ad esempio ai familiari. Oltre al supporto, all'importanza economica, il lavoro ovviamente è anche un'attività che quindi banalmente può spezzare la noia, il tempo e a volte l'ozio forzato della detenzione. Il lavoro poi è fondamentale anche appunto in ottica di reinserimento. Spesso il lavoro può rappresentare appunto un ponte con l'esterno. Un ponte con l'esterno, soprattutto appunto se si tratta però di lavoro qualificato. Il problema principale è questo: il lavoro in carcere non solo tendenzialmente è poco, ma molto spesso, nella maggior parte dei casi, è poco qualificante. Gli ultimi dati dal 31 dicembre 2024 raccontano che il 29% della popolazione detenuta lavora. Di questi però appunto la stragrande maggior parte, l'85%, lavora alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria. Questo vuol dire che svolge le attività, diciamo, di ordinaria amministrazione dell'istituto, che possono essere i lavori di pulizia, di spesa, di manutenzione, eccetera. Attività fondamentali sicuramente, ma che appunto costituiscono innanzitutto un'attività lavorativa spesso di breve durata, dovendo essere turnate fra le varie persone detenute. Breve durata vuol dire anche ovviamente di scarso, diciamo, valore economico, e attività lavorative purtroppo poco qualificanti. Soltanto quindi il 15% di chi lavora in carcere lo fa invece alle dipendenze di datori di lavoro esterne. Si tratta queste appunto delle attività più qualificanti in tutti i termini, sia di apprendimento, di conoscenze, che appunto in termini anche retributivi. Queste attività sono poi fondamentali perché rappresentano appunto un'importante opportunità per il futuro. Se ad esempio si inizia un'attività lavorativa per un datore di lavoro esterno all'interno di un carcere, cioè durante appunto un percorso di detenzione, poi si potrà concordare appunto con lo stesso datore di lavoro il mantenimento della posizione lavorativa una volta che la persona esce all'esterno dell'istituto. Quindi ovviamente questo è uno degli esempi, degli strumenti più efficaci per garantire una continuità di percorso e quindi una maggiore solidità al percorso di reinserimento della persona, anche in ottica di abbassamento di recidiva.
E ancora prima di pensare al lavoro non serve una qualche formazione?
Un altro aspetto fondamentale dei percorsi di reinserimento è sicuramente quello dedicato alla formazione. Può essere formazione di tipo professionale, particolarmente interessante per il discorso che abbiamo appena fatto, ovviamente dare degli strumenti in ottica appunto professionalizzanti alla persona vuol dire rendere la persona in grado di utilizzare quegli strumenti una volta fuori dal carcere, strumenti che siano ovviamente utili davvero, quindi magari corsi di formazione professionale a livello regionale che quindi lasciano degli attestati spendibili fuori dal carcere. E formazione vuol dire anche ovviamente educazione. È fondamentale, la scuola è in carcere, i percorsi sono diversi, di diversa natura e che rispondono ovviamente a bisogni diversi. importanti sono i percorsi di alfabetizzazione, soprattutto per le persone di origine straniera, percorsi di scuola media, di scuola superiore e anche percorsi universitari.
E i rapporti con i propri affetti non sono fondamentali in vista del ritorno della persona nella società libera?
Altro aspetto importante, fondamentale ovviamente di ogni percorso di reinserimento è il mantenimento dei contatti con il mondo esterno, in primis ovviamente con il mondo familiare, con quindi la propria famiglia, i propri cari. Ogni persona ovviamente deve intrattenere il più possibile contatti con i propri familiari e il sistema penitenziario deve non solo garantire il mantenimento di questi contatti, ma incoraggiarli il più possibile. Le difficoltà, lo sappiamo purtroppo, sono nel nostro ordinamento penitenziario, nel nostro regolamento di esecuzione, sono scarsi i contatti, soprattutto pensiamo a quelli telefonici di pochi minuti a settimana che rispondono ovviamente a logiche ormai lontane nel tempo. Il regolamento di esecuzione penitenziaria del 2000 prevedeva 10 minuti di telefonata a settimana in tempi in cui però le telefonate costavano caro ed erano solitamente di breve durata. Ormai queste esigenze ovviamente non sussistono più e quindi la normativa andrebbe sicuramente cambiata. Normativa e poi parliamo in questo ambito anche di prassi diverse da istituto a istituto. Ci sono istituti in cui è più facile farsi anche autorizzare a colloqui con terze persone, quindi non per forza con dei familiari, ma ad esempio con un amico o con un volontario. Istituti invece dove questa possibilità è concessa raramente o addirittura mai.
E poi ci sono tutte quelle relazioni, diciamo così, oggettive che ti rendono parte di una società, avere documenti di identità aggiornati prima di tutto e poi poter essere beneficiari di tutti quei servizi che una società può offrire a supporto dei propri componenti. In che modo dal carcere si vive tutto questo, sia se sei italiano che se sei straniero?
Fondamentale in ogni percorso di reinserimento è anche un accesso rapido e diretto ai vari servizi assistenziali, servizi di supporto, ad esempio pensiamo a quelli di patronato. Purtroppo anche questa è una questione che differisce di istituto in istituto. Ci sono istituti in cui ad esempio accede un CAF con regolarità, altri in cui invece non accade. Spesso in questi casi quindi la persona fa molta difficoltà ad esempio ad accedere ad una indennità, ad accedere a altri servizi di tipo appunto provvidenziale. E altre questioni che è connesse sempre al tema del lavoro sono ad esempio le difficoltà legate all'ottenimento dell'indennità di disoccupazione, la cosiddetta NASPI. Sono appunto servizi che vanno garantiti ovviamente a livello nazionale per supportare appunto sicuramente la persona nel suo percorso detentivo e poi facilitarla una volta fuori. In generale possiamo dire che mancano servizi di collegamento con l'esterno, servizi di preparazione alla persona che è in grado di accompagnarla in maniera anche più graduale possibile al suo rientro in società. Mancano anche tutti quei servizi legati ai documenti, al rinnovo ad esempio di una carta d'identità, di un codice fiscale, di una patente. Ad esempio abbiamo ricevuto poco tempo fa come difensore civico di Antigone una richiesta di supporto dalla moglie di una persona detenuta che nella vita faceva il camionista. Con la difficoltà appunto di rinnovare la patente, la persona non riusciva a trovare un'attività lavorativa grazie alla quale sarebbe sicuramente facilmente uscito dall'istituto in misura alternativa. Quindi quando salta una parte dell'ingranaggio, in questo caso una patente, ma in molti casi appunto anche una carta d'identità, un codice fiscale, ovviamente salta un intero percorso. Altra questione ovviamente molto spinosa e frequente in carcere è quella dei rinnovi e delle richieste di permessi di soggiorno. Molto spesso anche qui le prassi cambiano di istituto in istituto, anche facendo riferimento ovviamente alle questure esterne, e qui spesso la prassi racconta che in alcuni carceri ad esempio si ricorre al supporto di un mediatore culturale, ad altri a volontari, a servizi di sportello, eccetera, non esistendo neanche qui appunto una chiara, univoca e soprattutto efficace regolamentazione a livello nazionale.
Infine, in Italia si prevedono sanzioni e misure alternative al carcere. La pena non è necessariamente quella carceraria, la nostra Costituzione parla di pene che devono tendere alla rieducazione del condannato, declinandole al plurale. Poter scontare almeno una parte della pena fuori dal carcere, che non significa farla franca, bensì scontare la pena in maniera diversa, comunque in un regime molto controllato, aiuta a reintegrarsi gradualmente nella società. Che ruolo ha e come se la cava il sistema delle misure alternative?
In ottica di reinserimento sappiamo che una dei principali strumenti è sicuramente l'accesso al mondo delle misure alternative alla detenzione intramuraria, accesso che può avvenire o direttamente dalla libertà, solitamente appunto se la persona è condannata per determinati reati a pene inferiori ai 4 anni, oppure se la persona è condannata a pene superiori e entra all'interno degli istituti, poi una volta che arriva a questo termine può appunto accedere, far richiesta, se ovviamente rispetta tutti i requisiti, a misure alternative alla detenzione e quindi scontare gli ultimi anni di pena all'esterno dell'istituto. Sappiamo però purtroppo che sono tantissime le persone in carcere attualmente con una durata di pena breve sotto i 3 anni, che quindi potrebbero potenzialmente appunto accedere a misure alternative. Sono oltre 20.000 le persone in questa situazione, addirittura sono 8.000 le persone con una pena inferiore all'anno. Molto spesso però si riscontrano difficoltà nell'accesso appunto alle misure alternative per diverse ragioni: mancanza di informazione, mancanza di un supporto legale, mancanza di un alloggio, mancanza di nuovo di un'attività lavorativa. Molto spesso infatti queste persone che non riescono ad accedere a queste modalità alternative appunto di scontare la pena sono le persone con maggiori marginalità sociali e più difficoltà appunto ad accedere a servizi di supporto che possano garantire un reinserimento efficace della persona, non soltanto nel suo interesse, ma anche in un'ottica generale di alleggerimento del sistema penitenziario, che sappiamo oggi più che mai sta affrontando una gravissima emergenza sovraffollamento.
Grazie a Sofia Antonelli per questa panoramica su un tema così fondamentale come quello dello scopo della pena, che è il reinserimento sociale. Noi ci prendiamo un'altra pausa musicale, sempre con i nostri amici dal carcere di Bollate, la band della Freedom Sounds. Qui interpretano Johnny Cash che nel 1968 tenne un memorabile concerto nella prigione californiana di Folsom, che poi dette vita a un disco live che è rimasto una pietra miliare nella storia del rock, appunto At Folsom Prison. Qui noi ci ascoltiamo dall'interpretazione della band del carcere di Bollate, Ring of Fire.
A ring of fire, I fell in. the fire, run wild. I fell into burning, a ring of fire, and down, down, down. The flame way higher, and bound, bound, bound. The ring of fire, the ring of fire.
Ring of Fire, Johnny Cash, nell'interpretazione dei musicisti detenuti nel carcere di Bollate. E noi torniamo ad ascoltare la voce invece dei nostri compagni che sono detenuti nel carcere di Rebibbia, guidati da Federica De Logu, ci parlano di che cos'è la solidarietà in carcere.
Sostanzialmente il carcere è come un vicinato, non c'è la bottiglia di olio, vai all'altra cella e trovi la bottiglia dell'olio, non c'hai le penne rigate, rigatoni, o pasta, olio, sale, caffè, è un piccolo vicinato che si aiuta.
Il carcere è un luogo di isolamento che allontana le persone dalla società, ma come raccontano in questa puntata Fabio e Stefano, può diventare un luogo di solidarietà tra le persone detenute. Un mondo a sé in cui si impara ad aiutarsi e a rispondere insieme alla solitudine e alla distanza da quello che si è lasciato fuori. Questa solidarietà, ci dice Fabio, inizia con i riti dell'accoglienza che aiutano a mitigare l'impatto dell'ingresso.
Perché ogni volta che una persona entra in carcere viene accolto. Innanzitutto non si dà il benvenuto, perché in carcere noi non diamo benvenuto a nessuno, anzi. È il contrario, ma viene ricambiato con una solidarietà. Qual è la solidarietà? Appena la persona arriva in una cella, la prima cosa che gli si fa è il caffè, la seconda cosa che gli si fa è il letto, quindi due cellanti, non tre cellanti, due cellanti, perché il terzo porta male a fare il letto. Dopodiché si prepara il pranzo o la cena.
Anche Stefano ci racconta l'accoglienza che ha ricevuto quando è entrato qualche mese fa a Rebibbia.
La mia accoglienza è stata tra virgolette casuale, perché io sono entrato direttamente al reparto G12, che è il reparto di transito, quindi fondamentalmente puoi incontrare chiunque, non è un reparto fisso, stabile. La gente entra ed esce da lì per poi essere collocata nel proprio reparto. Anche in quello di transito è stata un'accoglienza che ho sentito tanto, perché a parte che si è svolta in tarda serata, quindi comunque avevano già cenato, la luce era già spenta e i ragazzi erano già tutti in branda, ma una volta entrato, come diceva prima Fabio, mi si è fatto il letto, mi hanno offerto il caffè, essendo poi il vitto già passato, chi aveva dei biscotti, un qualcosa della spesa personale me l'ha offerta. Poi la vera accoglienza è stata nel reparto G8, dove mi trovo ancora tuttora, in una cella che purtroppo non c'è più, in quanto, dico purtroppo tra virgolette, in quanto comunque sono felice perché due persone sono riuscite a ottenere la libertà, una persona è andata ai domiciliari, però anche quando si va a smontare una cella, si fa smontare quella che è lo spirito e la comunità che si è andata a creare all'interno. E ogni volta bisogna ricominciare da capo, con persone nuove, con abitudini nuovi, in modi diversi.
Anche se, aggiunge Stefano, non è sempre così.
Ovviamente non si può essere solidali con tutti, poi in un luogo come il carcere, che è sovraffollato e pieno di gente, bisogna sempre vedere chi ci si trova davanti. Non tutte le persone riescono a portare avanti questo peso enorme di una condanna subita, quindi magari sono molto più chiuse in se stesse, hanno un modo di rapportarsi che non ti consente più di tanto di avvicinarsi. Ma quello che è importante per saper affrontare le proprie giornate è sapere e avere la certezza che comunque c'è sempre qualcuno all'interno di questo ambiente su cui si può contare.
Durante il periodo più duro della pandemia di Covid, Fabio, che lavora come scrivano di reparto, ha deciso di mettersi a disposizione di chi ne aveva bisogno, creando un documento che permettesse alle persone detenute di fare richiesta per accedere a misure alternative alla detenzione.
Perché scoppia il Covid, qui a Rebibbia scoppia dal mio reparto, scoppia dall'alta sicurezza. E quindi io che avevo fatto? Nelle nottate avevo creato un modulo.
Era il momento in cui il mondo fuori teneva una distanza di sicurezza per contenere il contagio, mentre il sovraffollamento e le condizioni di vita degli istituti penitenziari rendevano quella distanza impossibile dentro le carceri. Quel modello Fabio lo ha poi inviato nelle carceri dove qualcuno ne aveva bisogno.
Un modello fai da te. Per fare le varie richieste di differimento pena, di arresti domiciliari, di detenzione domiciliare. Quindi mi sono messo a spedire a mie spese, quindi bolli, buste e tutto quanto il resto. Le buste li riciclavo qua portano degli scatoloni di banane. E quindi io che facevo? La carta di queste banane facevo i bustoni per mettere tutte le varie stanze e li mandavo in tutte queste strutture penitenziarie. Da Tolmezzo a Siracusa, e lì ho ricevuto tante belle lettere di ringraziamenti di persone che erano uscite, che avevano assaporato la libertà. Pensa che è stato scarcerato una persona, in carcere non si scarcela di domenica, questo ha avuto una scarcerazione di domenica mattina, era una cosa che, e in quella domenica mattina si poteva chiamare i familiari, quindi questo ha avuto la scarcerazione e ha chiamato i familiari di domenica mattina, quindi mi ricordo ancora come sera ieri.
E poi, in carcere c'è un'altra realtà, quella delle persone molto anziane che a volte non sono completamente autosufficienti. In assenza della figura del piantone, il detenuto addetto all'assistenza, la cura di queste persone è gestita dai compagni di cella.
Nel nostro reparto ci sono persone che hanno quasi 90 anni. C'è zio Antonio che ha 86 anni. E consideriamo che gran parte di queste persone qua sono in delle celle a 6. E con questa temperatura che sta arrivando, io non so queste persone come possono resistere in una situazione del genere. Se non c'è questa nostra solidarietà, queste persone qua se ne andranno. Se uno sta male, sostanzialmente sono tutte le altre persone che faranno di tutto, o a scrivere al magistrato di sorveglianza, o alla direzione, o all'area sanitaria, o al dirigente sanitario. C'è una solidarietà e una catena umana che fuori non è così. Cioè, da quello che noi vediamo per TV e tutto quanto il resto, invece qua paradossalmente, io la prima volta che sono entrato in carcere non pensavo che nel carcere c'era questa umanità tra la popolazione.
Si è portati in questa struttura incatenati, e quando entri qua entri a far parte di un'altra catena, che è la catena dei detenuti. Di fronte allo Stato siamo tutti uguali, siamo stati tutti quanti condannati, siamo un'unica catena che se si rompe ci rompiamo automaticamente pure noi dentro.
Noi ci fermiamo qui con questa puntata di Antigone in carcere, vi ringraziamo per averci seguiti in questo ciclo di incontri, vi auguriamo una buona estate e soprattutto vi invitiamo a non dimenticarvi del carcere. Il carcere è un pezzo della nostra società e non dobbiamo lasciarlo solo. Cercate sempre le informazioni più autentiche, perché è un mondo del quale si tende a parlare in maniera distorta, e dedichiamo un pensiero a chi vive oltre quel muro. Un saluto da Susanna Marietti.
studi di Radio Mater abbiamo trasmesso Antigone in carcere, rubrica mensile sul carcere e la pena, a cura dell'Associazione Antigone per i diritti e le garanzie nel sistema penale. Ha condotto quest'ultima trasmissione Susanna Marietti. Un grazie che viene dal cuore per la preziosa collaborazione che Susanna e gli amici di Antigone ci hanno offerto, accogliendo i loro insegnamenti, le loro testimonianze, permettendoci così di entrare nel mondo carcerario, di tenere i cuori spalancati per accoglierci gli uni gli altri e per riprendere insieme il cammino.